Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio, che è nostro Padre, l'amore di Gesù Cristo e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Non so se vi siete accorti che abbiamo acceso ormai tutte e quattro le candele. Siamo vicini al Natale, quattro settimane di preparazione, e io prima, guardando voi come gruppo, la Madonna che è qui e la liturgia che oggi mette San Giuseppe al centro, dico, si sta componendo il presepe, siamo noi che lo componiamo e che accogliamo Gesù nel nostro cuore. 700 anni prima di Cristo, questa lettura che ora ascoltiamo è di quel periodo, il profeta propone a un re che crede più o meno nel Signore di chiedere un segno che il Signore è con loro, che li protegge. Questo re non ne vuol sapere, allora il profeta dice: il Signore te lo dà lo stesso il segno. E il segno è una ragazza non ancora sposata, viene definita vergine perché quella era la situazione, ti darà un figlio e questo figlio avrà un nome, Immanuel, Dio con noi. È una profezia molto bella dell'Antico Testamento, che però non si realizza nel figlio di quella ragazza, si realizza quando arriva Cristo. Ascoltiamo con fede. La seconda lettura è affidata a Paolo, che scrive una lettera meravigliosa ai cristiani che abitano a Roma, e inizia, direi, mettendo subito in chiaro di chi vuol parlare. Parla di Gesù, che è vero uomo, nato da donna, ma è anche il figlio di Dio che ha deciso di assumere questa natura umana, quindi l'identità di Cristo, su cui anche il Vangelo ci proporrà di riflettere. Ascoltiamo con fede. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Così fu generato Gesù Cristo. Sua madre, Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Però, mentre stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti, il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio, e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio. A lui sarà dato il nome di Emanuele, che significa Dio con noi. Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa. È parola del Signore. Allora, i personaggi del Vangelo: Maria, Giuseppe e un bambino, e qui sappiamo già almeno due nomi: Josuà, Salvatore, Gesù, noi lo pronunciamo Gesù, voleva proprio dire colui che salva, Salvatore. Emanuele, Dio con noi, e questi personaggi. Tutti noi ricordiamo, due domeniche fa l'abbiamo letto proprio al Vangelo, che l'angelo va da Maria e, lo dico in maniera un po' così, le chiede il permesso, le chiede di essere disponibile, perché Dio ha un progetto e vuole la collaborazione umana di una donna. E che donna! e Maria ha detto il suo sì fondamentale. Questo ce l'ha raccontato l'evangelista Luca. Luca era un pagano, non è dei 12 apostoli. Luca si è convertito, è diventato seguace di Gesù, ma porta tutta la cultura del suo popolo, la Grecia, l'Italia, e quindi racconta l'episodio secondo un modo che la gente possa capire il grande messaggio. Dio è intervenuto, non c'era bisogno di un uomo. Voleva diventare uomo, ha chiesto a Maria come madre di partorire questa creatura, di generarla col suo sangue, ma la creazione è opera diretta di Dio. Ecco, questo è il grande messaggio. Matteo scrive invece il Vangelo per gli ebrei, quindi una cultura totalmente diversa. Matteo è uno degli apostoli, Matteo ha vissuto la vicenda e ha chiarissimo anche lui lo stesso messaggio, che Dio è intervenuto nella storia e ha dato la vita a una persona, un uomo, facendolo nascere nel grembo di Maria, quindi Dio creatore, e questo bambino che nasce, opera diretta di Dio, ma con la collaborazione indispensabile di Maria, che gli dà una natura umana, un corpo umano. Quindi il messaggio è uguale, ma il racconto totalmente diverso. E il racconto di oggi mette al centro non Maria con l'angelo, ma Giuseppe con l'angelo. Capite? Due annunciazioni che convergono in un unico messaggio meraviglioso, quello che noi celebriamo quel mercoledì, festa del Santo Natale. Ma voglio entrare un po' di più in questa storia. Allora, diamo un'età ai personaggi. Maria, qualcuno dice 14 anni, qualcuno dice 16, di più no, era l'uso del tempo. La natura è fatta così, non era una società industriale, non dovevi arrivare a 27 anni a laurearti per cominciare a lavorare e sposarti a 35, che è una cosa assurda. La natura ti fa donna o ti fa maschio subito nei primi anni, quindi grosso modo la gente viveva così. E Giuseppe quanti anni poteva avere? 18? 20? Siamo lì. Quindi due bei ragazzi, giovani, innamorati, e io invidio molto Giuseppe, innamorarsi della donna più bella, più buona, più santa, mettete tutti più nel mondo, insomma, questo è veramente... E quindi sognano ambedue di costruire una loro famiglia, e secondo gli usi del tempo, dopo la proclamazione pubblica, si considerano fidanzati e hanno un anno di tempo per mettere insieme la casa, per fare dei progetti, per cominciare a pensare. Non, certamente non convivevano insieme, quindi tranquilli, solo che Maria ha saputo dall'angelo che sua cugina Elisabetta, che abita a 200 chilometri da casa sua, Nazareth è al nord, nella Galilea. La casa dove abita Elisabetta, Ain Karen, si trova a 200 chilometri a sud, vicino Gerusalemme. Decide di andare ad aiutarla. È vecchia Elisabetta e partorire un figlio in vecchiaia porta molti problemi. Allora lei, giovane e forte, parte a piedi, ovviamente, in carovana, c'erano le carovane dei commercianti, e va fino a trovare sua cugina. E il Vangelo ci racconta che rimane con lei fino al momento del parto, 3 mesi, poi volete che il giorno dopo scappi? No, sarà stato ad aiutarla ancora per 1 mese, 2 mesi. In poche parole, quando Maria torna a Nazareth, la sua pancia dimostra esplicitamente che è incinta, lo vedono tutti. Vi lascio immaginare cosa è successo. Cosa ha pensato Giuseppe? Vedere arrivare la sua fidanzata incinta. I compagni di Giuseppe, che battute avranno fatto? Le compagne di Maria, che titoli avranno escogitato? Guardate che è stato un momento altamente drammatico, in particolare per Giuseppe. Maria aveva già avuto la rivelazione e quindi era tranquillissima. Lei sapeva e naturalmente l'avrà detto a Giuseppe. Adesso voi pensate a Giuseppe, che si trova davanti alla situazione che stava per portare in casa sua Maria, ma qualcun altro, molto potente perché addirittura è Dio, ha deciso che lui prende possesso per sempre esclusivamente di questa creatura e che quel figlio non sarà figlio suo ma figlio del padre. Deve prendere una decisione. E Giuseppe, ecco, Vangelo di stamattina, uomo giusto. Quel giusto vuol dire che era un uomo che aveva Dio al primo posto. Giusto non è quello che sì, anche la giustizia umana, ma è il giusto che sa cosa vuol dire essere una creatura voluta con tanto amore dal Creatore e al quale devi dare rispetto e amore, e che un giorno sarai abbracciato di nuovo da Lui che giudicherà la tua vita. Allora questo uomo giusto ha due grandi problemi da risolvere. Il primo è Maria. Lui è preoccupato di Maria, le vuole troppo bene. Io immagino, sono cresciuti insieme, si conoscono, sanno il valore che hanno, e allora Giuseppe non vuole svergognarla in pubblico, non vuole tantomeno vuole accusarla, che poteva essere poi una specie di processo, e la legge mosaica, che non veniva più applicata a quei tempi, suggeriva la lapidazione della donna infedele. E Giuseppe dice assolutamente no, la amo troppo. E allora decide, Vangelo di stamattina, di lasciarla in silenzio, che nessuno, o insomma, l'avrebbero saputo, ma non era un fatto pubblico, non ha intentato una causa, non ha voluto rivendicare i suoi diritti. Guardate che questo è un concetto bellissimo. A volte io mi trovo a confessare situazioni familiari molto difficili, dove, proprio perché c'è stato qualcosa di non giusto fra marito e moglie con qualcun altro, voglio rivendicare il mio diritto e uno dei due coniugi infierisce sull'altro coniuge. Ma l'hai sposato? Lo ami? Perché infierisci? Perché non ti preoccupi per primissima cosa di volere il suo bene? Ha sbagliato, ma certo che ha sbagliato, ma tu lo ami. Hai deciso di essere coniuge di questa creatura e allora tu devi volergli bene, soprattutto in quel momento dove quella povera creatura è ferita da un peccato che ha commesso. Ecco, Giuseppe si preoccupa dell'onore e della pienezza della persona di Maria. Magnifico esempio, veramente. Secondo problema che ha Giuseppe, quel bambino, e quel bambino non è mio. Se Dio ha voluto essere lui generatore della vita, chi sono io per oppormi? Mi ritiro in buon ordine, rinuncio alla mia paternità perché riconosco che è lui colui che genera ogni vita. Mentre lui è in questo tormento, io vi lascio immaginare, adesso siamo creature umane concrete, abbiamo vissuto sentimenti d'amore, sappiamo cosa vuol dire, e quindi l'angoscia di Giuseppe e di Maria, perché anche Maria ama Giuseppe e quindi è preoccupata altrettanto di che cosa c'è nel cuore di Giuseppe. In quel momento, ecco, bellissimo il Vangelo, arriva il messaggero. Guardate che la parola angelo vuol dire messaggero, e nel Vecchio Testamento dire angelo o dire Dio era pressappoco la stessa cosa, cioè voglio dire è comunque Dio che parla. Poi che trovi una strada per arrivare a dirtela, non ha bisogno di un bel giovanotto con le ali, queste le hanno dipinte i nostri pittori, ma non sappiamo, noi abbiamo bisogno di materializzare. Dio parla con Giuseppe per mezzo di un messaggero. E cosa gli dice? Bellissimo, dice, Giuseppe, ma tu hai dimenticato che sei un discendente di Davide? Che tu occupi una posizione storica importante perché il Messia che tutti aspettano deve essere uno della discendenza di Davide. E quindi quel bambino ha bisogno assolutamente, come ne ha bisogno Maria, di uno del casato di Davide che prenda madre e figlio e gli dia una casa, una famiglia. Non temere, bellissimo, non temere, prendi con te la tua sposa. Notate, Il Vangelo è serio perché è ispirato dallo Spirito Santo, che sia Matteo, che sia Luca, che in un modo o in un altro, ma ci sta dicendo che Dio dice a Giuseppe che Dio ha bisogno anche di lui per dare veramente consistenza umana, storica, alla famiglia di Maria e a quel figlio che nascerà. Quindi attribuisce a Giuseppe due compiti: devi essere lo sposo e devi essere il padre di questa creatura. Quindi vedete che i due problemi vengono illuminati dalla parola e risolti secondo la logica di Dio, che danno a Giuseppe un compito che oggi noi possiamo dire meraviglioso: vivere quei pochi anni che ha vissuto insieme niente meno che a Gesù, il figlio di Dio incarnato, e Maria, la creatura perfetta. Allora, il nocciolo del messaggio di oggi è molto bello. Dio è il creatore, Dio vuol salvare ciascuno di noi e ha mandato suo figlio a diventare uomo come noi. Lui, questa creatura è veramente pensata dall'eternità, dal nostro Dio, ma ha bisogno della collaborazione di tutti noi, ancora oggi. Ha bisogno che noi siamo disponibili ai suoi progetti, perché i suoi progetti sono veramente progetti di salvezza, anche quando per noi, vedendoli nel momento, ci sembrano dei problemi irrisolubili. E allora a me pare importante qui che prendiamo coscienza di avere un patrono. Io lo tengo nel mio ufficio con una bella statua di San Giuseppe, lì proprio sul tavolo, è il mio consigliere, è un po' azzardato dire mio, è il consigliere delle mie decisioni. È veramente, vedete, non è stato nominato patrono della Chiesa, patrono della famiglia, ma veramente ne ha diritto lui, che ha saputo governare Maria e Giuseppe e dare loro la possibilità di sviluppare la loro esistenza. Ma voglio concludere mettendo in evidenza: fidiamoci, non temere. Questa parola è grande nel Vangelo, anche a Maria quando è andato l'angelo: non temere, perché c'è un Dio che ti ama, fidati, il suo progetto è un progetto di salvezza. Quante volte anche nella nostra vita succedono pasticci, siamo bravissimi a creare pasticci nei sentimenti, nelle relazioni, nella politica. Poi noi abbiamo bisogno davvero di avere una luce. La luce è: Dio ha un progetto di salvezza, di te mi fido, Signore, come Giuseppe, mi affido, obbedisco. Guardate, la parola obbedire a questo punto diventa bella, diventa il modo di dire: oh, ho capito che il vero progetto ce l'hai tu, e il tuo non sbaglia, il mio qualche volta sì, e allora mi metto davvero, sono la serva del Signore, dice Maria. E Giuseppe obbedisce in silenzio. Notatelo, Giuseppe nel Vangelo non dice una sola parola, è l'obbedienza amorosa di chi sposa la causa e la porta avanti fino in fondo. Chiediamo allora in questa Eucaristia che adesso continuiamo, che il Signore ci dia il cuore di Giuseppe nel vivere il Natale che adesso arriva, e che siamo più preoccupati del bene degli altri che del nostro, dell'onore degli altri che del nostro, fidandoci, perché il Signore ci dà un cuore capace di amare come quello di Gesù e di Maria e di Giuseppe.